rieccoci dai microfoni di Radio Blackout. Abbiamo in collegamento con noi Silvia del collettivo Rotte Balcaniche dell'Alto Vicentino. Ciao Silvia, ci senti?
Ciao, sì, vi sento bene.
E invece in studio con noi ci sono Nicolò e Lea del progetto Flaming Loophole, che è sito a Biac in Bosnia Erzegovina.
Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, le due realtà che vi abbiamo portato oggi ai microfoni sono due realtà che lavorano sui territori dell'Europa dell'Est, che sono una rotta particolarmente calda per quanto riguarda le migrazioni che poi giungono e transitano in Europa. Quindi chiederei ad entrambi se avete voglia di darci un po' un resoconto brevemente di qual è la situazione attuale. Inizierei con Silvia.
Sì, il collettivo Rotte Balcaniche in questo momento si trova in Bulgaria e sta lavorando tra Sofia e Harmalli, che è al confine sud, quindi al confine tra la Bulgaria e la Turchia. In questo momento il passaggio di persone è abbastanza ridotto perché è inverno e il freddo scoraggia le persone dal provare il game. E inoltre la Bulgaria entrerà in Schengen il 31 di marzo di quest'anno, e questo ha portato ad un incremento dei controlli lungo il confine, quindi anche questo scoraggia le persone dal partire. In generale comunque rimane un confine particolarmente caldo lungo la rotta balcanica, perché appunto raccoglie tutte le persone che dalla Turchia iniziano il viaggio verso l'Europa, quello che poi le porterà in Serbia, in Bosnia e in Croazia, e proprio per questo è un territorio che è particolarmente militarizzato. La gestione delle migrazioni, appunto finanziata dall'Unione Europea per quanto riguarda il territorio bulgaro, ha come primo strumento principale il respingimento oppure la detenzione, quindi la situazione è particolarmente critica in questo momento e lo è stata per un paio d'anni in Bulgaria.
Grazie Silvia, adesso riproporrei la stessa domanda per parlare molto molto brevemente anche di quello che succede in Bosnia.
Sì, io e Lea siamo operatori e operatrici di Mediterranean Hope, che è il programma dei protestanti, diciamo delle chiese protestanti per rifugiati e migranti. Siamo arrivati in Bosnia Erzegovina ormai 3 anni fa e abbiamo messo su un progetto a sostegno delle persone che stanno fuori dai campi, che è un centro diurno in cui possono insomma usufruire di servizi di igiene di base, prendere dei vestiti puliti, ricaricare il cellulare e così via. E abbiamo visto un riproporsi della situazione che abbiamo incontrato quando siamo arrivati 3 anni e mezzo fa, in realtà ormai, ovvero una grande presenza di persone sia all'interno dei campi diciamo di reclusione, in cui proprio le persone vengono prese e messe all'interno, che sono sempre isolati comunque dai centri cittadini più vicini, quindi ad esempio nel caso di Bihać, noi ci troviamo nel nord-ovest della Bosnia-Erzegovina a ridosso del confine croato, sono solo 10 km diciamo dal confine. Il campo più grande, quello di Lipa, all'interno del quale al momento ci sono 1500 persone, si trova a 35 km dalla città. Quindi tra le impossibilità delle persone che si trovano all'interno del campo c'è anche quella di reperire qualsiasi tipo di cosa vogliono cucinarsi loro. Ci sono tantissime persone che stanno di nuovo anche fuori dai campi e, come diceva Silvia, vengono a crearsi a causa delle politiche europee dei bacini di contenimento finanziati dall'Unione Europea, quindi dalle nostre tasse, questo è sempre bene ricordarlo, per tenere le persone fuori dai confini. Chiaramente queste politiche non fanno che esasperare la condizione delle persone e metterle in gravissima difficoltà. C'è stato un aumento registrato netto dei respingimenti dalla Croazia verso la Bosnia-Erzegovina. E tra questi anche, cioè, durante il respingimento, oltre a picchiare, torturare, molestare le donne e le persone, ci sono dei trattamenti davvero di tortura disumani, come far stare le persone in piedi dentro un fiume senza scarpe in pieno inverno e poi bastonarle sui piedi per a quanto pare scoraggiarle, diciamo, dal ritentare il cosiddetto game, quindi l'arrivo all'interno dell'Unione Europea. Questo chiaramente non funziona, le persone tentano e ritentano, ma queste pratiche fanno sì che, ad esempio, un ragazzo, mi pare fosse del Burundi, che ha subito questo trattamento di cui parlavo poc'anzi, ha dovuto subire un'amputazione delle dita dei piedi.
Ecco, entrambi i vostri progetti hanno modo di avere a che fare direttamente con i migranti in larga parte anche in maniera, come dire, a stretto contatto. Se da un lato abbiamo la possibilità di interagirci nella socialità di una palestra, invece dall'altro lato il collettivo Rotte Balcaniche mette a disposizione delle docce per i migranti. Non so se in questo periodo sono ancora attive anche col freddo.
In questo periodo il progetto docce del collettivo in realtà è in stand-by, perché appunto fa freddo, ma anche durante l'estate abbiamo rilevato da parte delle persone migranti dei bisogni diversi. Quello che il collettivo fa, appunto, essendo un collettivo politico che ha come punto di partenza l'idea di portare solidarietà alle persone in movimento, per garantire a tutti e a tutte il diritto appunto alla migrazione e al movimento, parte dai bisogni delle persone per strutturare la sua azione. Quindi quello che abbiamo fatto in Bulgaria in realtà è stato fare delle distribuzioni di cibo e di vestiti e creare attraverso queste distribuzioni poi dei momenti di socialità che rispondessero veramente all'esigenza delle persone appunto in movimento di interagire con delle persone solidali, con delle persone che fossero diverse da gli agenti della burocrazia, che appunto, come si menzionava prima e come anche i ragazzi di Biat ci raccontavano, è una burocrazia tendenzialmente molto violenta ed escludente. L'altra cosa che il collettivo sta facendo in territorio bulgaro, sempre in un'ottica di appunto rispondere alle esigenze delle persone, è muoversi in operazioni di ricerca e soccorso per aiutare le persone che sono bloccate dopo il confine con la Turchia, tendenzialmente nella foresta, tendenzialmente in condizioni di difficoltà fisica molto alta. Quindi un po' l'idea è quella di portare il nostro privilegio bianco europeo sui confini e aiutare, no, in questo modo le persone in movimento a partire proprio dai primi passi in territorio bulgaro per quello che possiamo fare. Quindi l'attività del collettivo si struttura così in questo momento.
Ecco, grazie Silvia. E appunto la domanda che volevo farvi, a cui hai già risposto esaustivamente, era un po' su come poi si struttura il rapporto con i migranti, l'importanza di creare delle fonti di solidarietà sociali e attive anche per persone che sono estremamente traumatizzate da una tratta che appunto riportavate particolarmente violenta.
Sì, sicuramente le difficoltà che si incontrano sono enormi, quindi se da un lato beni di prima necessità, anche come diceva Silvia, sono indispensabili per le persone, o quello che facevamo noi con l'altro progetto che era appunto il centro diurno in cui le persone potevano venire a farsi la doccia, bere un caffè, ricaricare il cellulare, riscaldarsi anche un attimo perché non fa caldissimo lì, diciamo. Dall'altro un'interazione, diciamo, sociale, psicosociale molto semplice, no? Noi non abbiamo alcun tipo di formazione, questo ci teniamo a ricordarlo, perché c'è sempre un uso improprio poi delle parole. Si parla di attività psicosociali quando si offre un caffè alle persone, questo è profondamente sbagliato perché non rispecchia la realtà dei luoghi. Ma con questa palestra di arrampicata che abbiamo costruito come progetto per le persone che vivono il territorio, le persone che vivono il territorio non sono solo quelle che sono nate a Bihać in Bosnia Erzegovina, che è un paese poi insomma dei Balcani con una storia molto, molto complessa, con una diaspora che è tuttora in corso. Abbiamo costruito questa palestra proprio per le persone che vivono il territorio, quindi anche quelle che sono di passaggio, che possono essere il bianco di turno come me o il migrante che ha una arriva insomma da posti molto più lontani con una storia molto più difficile, e creare dei momenti di interazione, di gioco e di socialità, perché è una cosa fondamentale, penso, per qualsiasi persona, per l'espressione insomma, che non per forza deve essere solo verbale.
Ecco, vi porterei su un'altra tematica che è particolarmente attuale, ma lo è sempre, in questo periodo siamo appunto appena usciti, o meglio stiamo andando verso un'uscita dal processo Juventa, e sappiamo che i processi di solidarietà, le attività di solidarietà, essendo essi molto politici, vengono spesso molto criminalizzati e trovano un rapporto difficile con gli organi istituzionali. Volete darci un commento riguardo? Partirei da Silvia, grazie.
Sì, sicuramente appunto i processi di solidarietà al confine si muovono in direzione opposta a quelle che portano le politiche e le richieste dell'Unione Europea su questi territori, quindi sono criminalizzati anche in quest'ottica e sono criminalizzati sempre in un'ottica di smuggling, quindi di aiuto all'attraversamento illegale delle persone dei confini, che poi nel momento in cui ci si trova al confine a contatto con le persone ci si rende conto in qualche modo di quanto l'accusa di smuggling in realtà per delle persone che portano solidarietà sia profondamente manchi profondamente di senso, perché veramente sono persone che si vedono negati dei diritti fondamentali e che subiscono giornalmente delle forme di violenza immaginabili. Come collettivo, quello che abbiamo sperimentato in Bulgaria rispetto al dato della repressione, in realtà in un primo momento è stato una difficoltà delle forze di polizia, della gendarmerie, della border police, una difficoltà di organizzarsi rispetto alla nostra presenza, essendo la prima realtà internazionale che ha portato solidarietà in territorio bulgaro. Quindi questo ci ha dato degli spazi di azione abbastanza ampi in questo momento, appunto anche veramente in territorio di confine a pochi chilometri da quella che è chiamata la fence, che è il muro di filo spinato che separa la Turchia dalla Bulgaria lungo tutto il suo confine. Man mano che la nostra presenza si è strutturata nel corso dell'estate, anche la repressione si è organizzata insieme a noi in qualche modo e appunto soprattutto la Border Police ha sviluppato delle forme di anticipo rispetto alle nostre attività di ricerca e soccorso e poi di intimidazione, che è passata attraverso dei warning appunto che ci dicevano che se fossimo state ritrovate in territorio di confine nuovamente saremmo appunto potute essere accusate di smuggling. Quello che vediamo adesso e che abbiamo visto verso la fine della nostra permanenza estiva in realtà è un inizio di criminalizzazione anche delle attività di distribuzione, appunto, che sono passate attraverso multe e attraverso controlli costanti da parte della polizia anche nei momenti appunto più di socialità e più di chiacchiera informale con le persone in movimento. Quindi sicuramente la criminalizzazione della solidarietà si sta strutturando insieme alla nostra presenza. Come menzionavo prima, sicuramente l'ingresso della Bulgaria in Schengen probabilmente peggiorerà questo dato di criminalizzazione, perché rimane la necessità di dimostrare all'Unione Europea che la Bulgaria è in grado di difendere i confini esterni dell'Unione, e quindi ci aspettiamo un aumento di presenza di polizia e dunque di violenza rispetto alle persone migranti e di criminalizzazione rispetto alla solidarietà.
Sì, sono d'accordo con quello che dice Silvia, insomma, di tutte le cose che accadono sui territori. E secondo noi è anche importante considerare i fenomeni, no? La criminalizzazione della solidarietà, criminalizzare chi sta in mare a salvare le vite, criminalizzare chi fa la distribuzione. Sono fenomeni che abbiamo visto anche in Bosnia Erzegovina, con persone che poi, insomma, gli viene revocato il visto perché fanno un'attività considerata illegale, no? Dar da mangiare a qualcuno, una cosa assolutamente ridicola, che però ridicola non è in realtà, perché è necessaria. Sono tutte attività che vanno a supplire a delle mancanze da parte dei governi, da parte dell'Unione Europea, che decidono di agire in altro modo. Quindi bisogna iniziare forse a riflettere anche sul perché, cioè su come questi, bisogna riflettere sul perché questi fenomeni vengano sempre considerati slegati gli uni dagli altri, perché le navi sono in mare a salvare le persone, perché uno va a fare distribuzione, perché esistono gli accordi con la Libia, perché esistono gli accordi con la Tunisia per il rimpatrio, sempre finanziati dai soldi del governo italiano e dell'Unione Europea. Quindi senza questi accordi non esisterebbero, non ci sarebbe neanche il bisogno probabilmente delle e tantissime altre impasse burocratiche create dai nostri governi, non ci sarebbe neanche il bisogno di queste navi in mare a salvare le persone.
Ottimo, grazie mille. Allora, noi ci avviciniamo alla conclusione di questa mattinata informativa e anche di questa diretta, e chiederei a entrambi se avete qualcosa da aggiungere, un messaggio o dei lanci.
Io mi aggancio un po' a quanto appunto è stato appena detto dai compagni dalle compagne di Bia. Sicuramente è importante ricordare come le migrazioni sono un fenomeno strutturale, e che quello che noi vediamo, i flussi che noi vediamo e che poi sono opposti e criminalizzati dagli stati dell'Unione Europea in realtà sono causa diretta tendenzialmente di interventi dell'Occidente nei paesi di origine, e questo secondo me, anche se è cosa nota, è sempre fondamentale ricordarlo per, appunto, per rendersi conto e per ribadire come sia un fenomeno strutturale, globale, e in cui è sempre importante ricordare le linee delle responsabilità, per cui le responsabilità non sono delle persone che sono in movimento, ma sono dei paesi e delle realtà che poi appunto organizzano questo flusso attraverso forme di estrattivismo e di violenza nei paesi di origine. Secondo me questo è importante ricordarlo, ecco, la strutturalità del fenomeno e la linea di responsabilità.
Grazie mille, giustissimo, vi ringrazio entrambi moltissimo dei vostri contributi preziosi, e rimanderei assolutamente al report che il collettivo Rotte Balcaniche ha scritto, Torchlight, che potete trovare sulle pagine di Melting Pot sugli ultimi mesi che hanno trascorso al confine in Bulgaria. Per quanto riguarda invece il progetto Flamingo Loophole, rimanderei alla presentazione del libro che si terrà questo venerdì 1 marzo alle 18:30 presso la palestra popolare Dante di Nanni.
Grazie mille, e grazie. A stasera per chi volesse venire da Torino.
E grazie ancora.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao, ciao. Buon pomeriggio.